Beccaro Manera, piuttosto che la Corte, come regista, meglio Salvatore, perché la Corte mi ha dato della vecchia carriola e questo non lo posso dimenticare.
Chi è quella vecchia in carriola?
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Sarebbe tecnicamente la vecchia in carriola. Purtroppo, nello spregevole modo di Pietro La Corte in regia di definire le nostre ascoltatrici. Comunque, ma va bene.
Io sono d'accordo, nel senso che ho rivalutato di molto. Con la signora con la signora che si è espressa all'inizio, perché ho rivalutato molto Carlo Salvatore, per chi non lo sapesse, diciamo che uno dei registi, anzi il regista più preparato di Radio 24.
Molto bene.
Perché quando ho saputo che lui, Carlo Salvatore, ha frequentato la scuola Radio Elettra, questo me lo ha posto su un gradino superiore rispetto a tutti gli altri, sì. Perché poi di tutti gli altri, compreso Pietro La Corte, non c'è nessuno che abbia una preparazione specifica.
Sì, sì,
Pietro, sono tutti formati un po' così, all'acqua di rosa.
Pietro La Corte ce l'ha nel contratto, praticone. Ti assumiamo come praticone.
Esatto.
Sì, ogni tanto lo vedi, cambia una lampadina qui se c'è bisogno.
Invece Carlo Salvatore proprio è uno che si è diplomato alla scuola Radio Elettra, va sempre in giro col diploma, peraltro. Quindi, signora, ha ragione, sono d'accordo con lei. Brava.
Va bene. Che tra l'altro stavo vedendo la vecchia in carriola. Perché si dice la vecchia in carriola? Ho scoperto che è una tradizione, si portava la vecchia in carriola per simboleggiare il passaggio delle stagioni. E questa è una sfida Lucchetti che
ma è tipo la Befana che poi
sì,
viene bruciata,
come la Befana, esatto, sì, la tradizione
è
della
brutto,
vecchia
però, come immagine non è gradevole per chi ha superato una certa età.
No, non è per niente,
sono tutti a osannare la canzone di Cristicchi, sì, di questa madre,
esatto.
Cioè, noi diciamo vecchia in carriola, la Befana, siamo proprio contro tendenza, siamo destinati.
Ma se vuoi ce ne ho anche per Cristicchi, bellissima canzone. Devo dire, ha vinto.
Perché non
per...
l'ho sentita? Devo dire che.
È bella, sì, ma basta. Basta tu. Basta essere fuori dal mondo. Avevi la seconda possibilità. Basta. Basta.
Ma
vai su YouTube, metti Simone Cristicchi a Sanremo, dedica questi 4 minuti scarsi della tua vita a questo e basta, ascoltatela.
Allora, se devo ascoltare una canzone, ascolterò quella di Willy Peyote, perché è nostro ospite quotidianamente.
Cioè, ieri, tra l'altro, mi sono sbagliato e ha cantato anche ieri, e neanche ieri lo hai ascoltato.
No, c'era il Milan ieri.
Ma è uscito a mezzanotte e mezza. Io non è che ero sveglio, però l'ho scoperto, ma io l'avevo.
Vabbè. Sì, vabbè, ma non sì, è va, che. Vabbè, comunque, vabbè, insomma, vabbè, non, vabbè, ecco, vabbè, non lo so, non, non ho ascoltato, no, credo, nessuna canzone. Ho sentito un pezzo di quella di Giorgia e un pezzo di quella di Fedez. Questa è la mia preparazione di Sanremo.
Cioè, non hai visto Damiano Davide ieri, straordinario omaggio ad Anna.
No,
niente. Vabbè, no,
ma
dicevo,
scusa, sono obbligato.
Non sei, cioè, obbligato, sei fuori dal
sarei
mondo.
Obbligato, perché quando una cosa fa parte del grande costume, te sarei obbligato, però.
Ma per carità, è che rosichi perché tu volevi andare
a scuola. No, invece guarda, è il contrario, nel senso che probabilmente lo guarderò e stasera che c'è Katia Follesa, che invece finalmente devo dire.
Sì.
Lei stasera e domani Geppi porteranno un po' di brio. Ecco,
di brio.
Io la vedo così.
Vabbè.
Finalmente due brave comiche che porteranno un po' anche di divertimento.
No, fammi dire una cosa, tra l'altro.
Contemporaneo, direi, sul palco del Teatro Ariston.
Ne parleremo alle 10:30 con Willy Peyote, cioè parleremo d'altro. E poi, vabbè, Sanremo, adesso poi archiviamo, parliamo d'altro. Simone Cristicchi, canzone bella, sicuramente.
Non l'ho vista,
straordinaria.
Non l'ho sentita.
Però ha già vinto, non vincerà perché vincerà Giorgia probabilmente, ma ha già vinto per acclamazione del pubblico, nel senso che tra l'altro porti a Sanremo una canzone sulla mamma che soffre, cioè proprio un genio del male, ma è un complimento che gli sto facendo.
Tu dici che sembra un po' retorico,
no,
è
vabbè,
proprio
a Sanremo,
troppo sanremese.
A Sanremo una canzone dedicata alla mamma, cioè nella,
che, già è, che già è Sanremo,
che pure è mamma sofferente, perché è molto malata.
Bisogna vedere se in questo caso devi vedere,
tu devi vedere non tanto Cristicchi che canta, alla fine le lacrime nel pubblico, gente che si alza, che piange, magari persone che hanno lo stesso dramma e che quindi si sentono vicini, la mamma, cioè capisci? È proprio...
È per quello che avevo proposto la canzone sui padri separati, perché era un tema che avrebbe... ma invece la mia è stata cassata.
Pietro La Corte in regia, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Vai che si parte! Gran serata ieri di grande spettacolo a Sanremo.
Un saluto cordiale a tutti i presenti.
Grazie. È un po' come il messaggio del Papa a Sanremo, no? Noi abbiamo Mattarella tutti i giorni.
Dottor Milan.
Sì.
Cerca spazio, si accentra, prova il tiro!
C'è parato!
Si infila il pallone!
Parato, c'è!
Vai Shao! Ha beffato Maignan!
Come? Ma dove è passata? Ma no! Quella la parava anche Manera, devo dire.
No, non è vero, invece dicono tutti che è stata una papera di Maignan, ma invece secondo me no, perché...
No,
perché non era una palla così facile da prendere invece.
Ma no, vabbè, perché... niente è facile a quei livelli, facile, più o meno.
Ma guarda che invece era una palla insidiosa, io credo che... No. No, allora vai tu lì a parare, ti metti i guantoni da portiere, la pari tu quella, se sei un fenomeno tra i pali.
Poi il pari del mio vai dal tuo amico Putin, questa vai a pararla tu, eh.
Cosa c'entra? Alla fine,
non devo pararla io, ma quella è Maignan.
Voi che insomma vi opponevate in modo così, è ancora l'Europa che si oppone in modo così forte a Putin, adesso invece si vedrà con Trump. Alla fine gira e rigira, vedrai che il Donbass rimarrà alla Russia.
Ecco.
Succede quello che aveva detto in principio il professor Orsini, al quale anche tu ti sei
mito,
così opposto.
Il tuo mito, sì, perché opposto?
Sì, ti sei opposto in modo così insistente. E succederà quello che all'inizio del conflitto ha detto il professor Orsini. Aveva ragione lui, bisogna dargliene atto. Dopo quasi tre anni.
Ha ragione Orsini, ha sempre ragione Orsini.
Ma è vero o no che succede quello?
Ma non lo so cosa succederà.
Succederà che rimarrà il Donbass alla Russia, con buona pace di tutti, e anche l'Europa accetterà questa cosa dicendo che è giusto per la fine del conflitto e la soluzione migliore.
Allora ti faccio sentire, oltre al tuo amico Orsini, il tuo amico Donaldone Trump. Ricordiamo che Manera voleva l'elezione di Donald Trump al posto di Kamala Harris. Eccolo qua, Donald Trump che ha parlato con Putin al telefono.
And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. I just want to see.
Nei primi 10 secondi ha detto che Putin vuole la pace, Zelensky vuole la pace e siamo sulla via per la pace. Vabbè, questo lo auguriamo tutti quanti. Se succede, si certifica per l'ennesima volta, non che abbia ragione il professor Orsini, ma che l'Europa conta come il due di picche a briscola quando la briscola è cuori. Perché cioè arriva Trump e nel giro di un mese, vedremo, dice farò la pace. Stiamo a vedere. Viva Putin!
Me fa l'Europa. Che me fa l'Europa.
Cosa?
Mi sembra
che te fa l'Europa.
Che...
No, sì, ci siamo persi l'inizio.
Dicevo, l'impressione che mi fa l'Europa, ecco, le parole dell'Europa, mi sembrano parole ormai vecchie di un secolo passato, forse perché noi europei siamo comunque facenti parte di un passato in qualche modo, e ogni volta che sento parlare in questi consessi europei mi sembra di sentire delle voci che arrivano dal passato, come una seduta spiritica
addirittura
dove si rievoca il passato bussando sul tavolino o qualcosa di simile, e arrivano queste voci dal passato, voci dal Novecento, ecco, che cercano di dare un senso alla
non esistenza
all'Europa stessa. Sì, vabbè, ma cose adesso, che ormai adesso sono evidentemente superate dai fatti.
Ma no,
poi
beh,
si può essere d'accordo o non d'accordo, però sembrano voci veramente superate dall'evolvere della situazione,
ma no, ma
voci dal passato.
Ma è che si dice l'Europa, ma l'Europa in realtà è, come dire, è un sogno, una costruzione, ma ci sono tante Europa, non è, cioè gli Stati Uniti,
sì, diciamo,
sono
l'Europa ufficiale, quella di Bruxelles, quella della von der Leyen.
Ma ho capito, ma in Europa c'è anche l'Ungheria di Orban,
sì,
l'Europa
sì,
è la
Orban
Francia.
Viene visto come il diavolo.
Esatto.
Sai, l'Europa ha cercato, secondo me, posso, dopo non parlo più, giuro, una centralità rilanciando tutto sui temi woke, sul Green Deal e quant'altro, ma questa battaglia evidentemente è fallita o sta fallendo, e qui si ritrova con delle battaglie un po' di retroguardia, di voci dal passato, cercando di trovare una centralità che non c'è più.
Com'è la seduta spiritica? E chi evocano, scusa, in questa seduta spiritica lì a Bruxelles, secondo te?
Cioè, chi? Evocano l'Europa stessa, che arriva Spinelli, con queste voci dal passato,
Spinelli.
Sì, Altiero Spinelli, Altiero, il manifesto di Ventotene.
Vieni qua, Altiero.
Ma Altiero Spinelli in realtà era già molto avanti, perché sperava negli Stati Uniti d'Europa, che poi di fatto non
appunto,
si sono mai realizzati.
Là ci sono,
certo,
gli
non
Stati
si sono
Uniti
mai
d'America.
Questa incapacità dell'Europa di dare un senso a se stessa anche attraverso gli Stati Uniti d'Europa è stato il simbolo del fallimento europeo che adesso cerca di ritrovare.
Allora ti voglio presentare un ospite che è presidente di un'associazione che cerca, su un altro ambito, non certo della ricerca della pace, di fare pressioni, di dare suggerimenti a tutti gli stati per cercare di frenare un altro problema, che è quello della corruzione, e purtroppo devo dire che in Italia ne sappiamo qualcosa. L'associazione Transparency International, buongiorno, e al presidente per la sezione Italia, Michele Calleri, benvenuto.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
Allora, voi dal 93 siete nati, leggevo, e dal 96, insomma, da diversi anni fate questa anche classifica, perché così nella classifica tutti capiamo un po' cosa significa, sulla percezione dell'indice di corruzione nei vari paesi. Ci spieghi intanto questa classifica, come viene composta, come... cosa prendete in considerazione come parametri?
Allora, Transparency International Italia è il capitolo locale di un'organizzazione mondiale che studia in questo momento 180 nazioni in giro per il mondo. È riuscita a creare negli anni un indice sulla corruzione percepita, che è la risultante di 13 diverse banche dati dalle quali si possono trarre degli elementi sintomatici della corruzione nei singoli paesi. Poi c'è anche una parte di interviste di imprenditori, persone chiave dei singoli paesi, che esprimono la loro valutazione sia sul loro paese di appartenenza, sia sugli altri paesi che conoscono. Il risultato di questo lavoro di indagine viene espresso in centesimi, e l'Italia quest'anno ha avuto il voto di 52 centesimi, quindi insufficiente, è come se fosse un 5,2.
Sì, come voto scolastico.
Rispetto a quello che sarebbe l'ottimale, diciamo, l'Europa in genere si aggira sul 64. E quindi l'obiettivo di Transparency Italia è quello di riuscire a spingere la pubblica opinione, gli enti, il governo, chiunque, a contrastare la corruzione per raggiungere un indice quantomeno sufficiente.
Come siamo messi rispetto all'Unione Europea, diciamo, ai paesi più affini a noi culturalmente, mettiamola così, se ho capito bene, i paesi della Scandinavia
sì,
sono quelli...
Sì, infatti, sì. Quest'anno effettivamente c'è stato un calo generale di questi indici. Più basso è questo indice, più la gente percepisce la corruzione. E quindi paesi come Francia e Germania, che avevano indici superiori ai nostri, hanno avuto un calo più sensibile, ma anche i paesi del nord Europa. Il nord Europa era additato e comunque ai vertici, diciamo, di questa classifica, ma anche questi paesi hanno avuto un calo sensibile di questo indice. Per cui effettivamente rileviamo che tutta Europa sta un pochino soffrendo, c'è una insofferenza maggiore nei confronti della corruzione.
Sì, questo un'insofferenza. Allora, se io ho capito bene, anche voi date dei consigli per quel che riguarda l'Italia, come prevenire la corruzione nel settore pubblico. Per esempio, in Italia manca una regolamentazione in tema di conflitto di interessi. Quante volte, cari ascoltatori, abbiamo sentito questo? Cioè, nell'era Berlusconi è stato uno dei temi proprio che ha retto per anni il dibattito politico. Poi c'è un'assenza di disciplina in materia delle lobby. Non è che voi siate contrari alle lobby in sé, no, Presidente Calleri, ma all'assenza di disciplina?
Noi stessi facciamo advocacy, perché Transparency ha spinto per questa convenzione che lei citava prima del 99 ONU, poi c'è stata una convenzione OCSE per contrastare la corruzione, poi c'è stato un regolamento europeo che ha influito molto sull'ordinamento italiano, perché ha inserito il principio della responsabilità dell'impresa, cosa che nel diritto civile è un po' particolare, per cui una legge, un decreto legislativo che ha un numero 231 ha introdotto in Italia la responsabilità dell'impresa per fatti di corruzione compiuti dai propri soggetti apicali. Quindi a livello legislativo si può fare molto in tema di contrasto ai conflitti di interesse, in tema di contrasto alle lobby più che all'attività di advocacy, perché l'attività di advocacy è il sale della democrazia, serve a meglio chiarire al legislatore che cosa deve fare, e l'attività di lobby. Transparency ha evidenziato lo scorso anno che le lobby del settore energetico sono riusciti a fuorviare tutto il Green Deal di cui parlavate prima, verso obiettivi che non erano quelli propri del bene comune, spendendo 64 milioni di euro attraverso 50 associazioni in giro per l'Europa. Quindi,
insomma, Leonardo, siamo un po' un paese abbastanza abituato alla corruzione. Non vorrei leggere il messaggio di un ascoltatore che però lo manda e dice: ma dai, meglio uno che paga mazzette e fa girare l'economia che la stagnazione. Risponde un po' a quello che è il senso comune di alcuni italiani.
Questo è un tema, è un tema, e non c'è timore a parlare di questo tema. Però prima parlavate della guerra dell'Ucraina, e secondo noi le cause partono da atti di corruzione, partono da una situazione non chiara e trasparente che ha trascinato persone e popoli a rivoltarsi e a creare dei conflitti che hanno portato morte e distruzione.
Quindi, cioè, nello specifico, siccome così non è chiarissimo, po' più nello specifico cosa intende?
Intendo che molte delle guerre sono provocate da comportamenti corruttivi da parte dei governanti, che invece di fare il bene comune seguono gli interessi di imprese, stati, organizzazioni, movimenti che scatenano inutili contrapposizioni. E quindi, se noi riuscissimo ad avere un mondo più integro, più trasparente e più responsabile, molti dei conflitti non sorgerebbero neppure.
Sì, cioè parla in generale, come dire, che molti esempi corruttivi dall'alto spingono poi a far degenerare le situazioni in conflitti.
Ma anche dal basso, anche dal basso. Su Soli di ieri voi parlavate di 100.000 giovani che sono andati via dall'Italia. Questa storia del conflitto di interesse e anche a livello di tutti i giorni, quella che noi chiamiamo microcorruzione, questa storia dall'amichettismo al consociativismo, questa cosa fa indignare le persone E uno dei modi di non votare è quello di prendere e andarsene via dal proprio paese.
Eccolo qua, glielo presento, Leonardo Manera, uno che dice io ormai non voto
perché
più. Sai
con
disilludirlo, Leonardo, stiamo facendo ogni giorno, facciamo un piccolo ritratto di te, l'ha fatto Beppe Severgnini l'altra volta sulla tecnologia, adesso il presidente Calleri ci sta spiegando, no? Che poi dopo i disillusi sono quelli che non votano più o se ne vanno, tu sei quel, tu
sì,
rimani qui ma non voti.
Ma mi sembra di aver, è molto interessante quello che ci ha detto sulle guerre, quindi se ho capito bene ci sarebbero degli interessi non trasparenti che non vengono diciamo esplicitati e poi magari le guerre vengono adducendo delle motivazioni non così reali perché al fondo della questione ci sarebbero interessi, corruzioni che però appunto non vengono mai rese pubbliche.
Magari il pretesto della guerra è come dire.
Se voi parlate dei ragazzi giovani, loro si sentono, dei ragazzi ucraini, dei ragazzi russi giovani, loro si sentono tanto europei, molto più europei di quanto possono essere legati al loro nazionalismo, a quello spazio di territorio che desiderano conquistare. Loro si sentono parte del mondo e dopo vengono trascinati in delle cose in cui non capiscono neanche la ragione. E questa è una cosa che separa la nostra generazione dalla loro. Quindi noi dobbiamo
lei dice
cercare
in pratica
di...
che lei dice che il nazionalismo ucraino oppure quello russo sono di fatto motivazioni minime, visto che le giovani generazioni di quei paesi a questo tipo di nazionalismo non sono così affezionati, ma si sentono molto più europei, diciamo in senso generale, è questo che ci sta dicendo?
Uno può anche essere nazionalista, però da lì a scatenare una guerra. Vuol dire che ci sono degli altri elementi che intervengono.
Interessi sei più.
Quello, degli altri interessi. E questi sono assolutamente, secondo me, contrari a quello che è il bene comune.
Noi Michele Calleri intanto la ringraziamo, andate anche sul sito di Transparency International Italia per questa classifica, è disponibile lì sul sito, sull'indice di percezione
sì,
della corruzione.
Sì. Anche da noi naturalmente transparency.org è il posto dove trovate tutte le informazioni sull'indice della corruzione percepita.
Perfetto, grazie, grazie a Michele Calleri, presidente.
Grazie a voi, buona giornata.
A lei International Italia. Allora,
sono un po' dispiaciuto, devo dire.
Perché?
Perché se la corruzione è così diffusa ed è un modo di vivere, diciamo, un sistema anche per l'Italia, e a me mai nessuno ha cercato di corrompere, vuol dire che non conto niente.
Sì. Di quello perché? Che mi dicevi nei viaggi in macchina con me, sì.
Riguardo a cosa che non ricordo, magari ho dimenticato.
Tutte le denunce che hai fatto.
denunce ho fatto, magari. Mi piacerebbe denunciare qualcuno. Adesso, può darsi che a breve lo faccio.
C'è la pubblicità, quindi non posso. Vabbè, dai, poi sono cose personali. Dai, va bene la pubblicità, poi rientriamo.
Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan,
un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo. Voglio ringraziare. Grazie. Once again.
9:37 minuti, riannodiamo i fili della pace. Beh, insomma, il fatto che si inizi a ridire la parola pace, che anche Trump dica pace. Giada Messetti, pace, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
No, qua si discuteva con Leonardo dell'Europa, chissà l'Europa quanto conta, se conta l'America, no. La Russia e la Cina.
Dovendo dare un'immagine, direi che l'Europa zero. È una giornata piovosa che parla.
Mamma mia,
devi imparare che è amaro Manera. Poi figurati se pensa all'Europa in questi giorni, diventa ancora più amaro. Sì. E la Cina cosa fa? Sta a guardare?
La Cina osserva con molta attenzione, perché ovviamente allora ci sono, intanto si è, in queste ore si è, diciamo, candidata a, come dire, a portare avanti un vertice tra Trump e Putin, quindi per organizzare un vertice tra Trump e Putin.
Cioè, a Pechino farlo.
Non si sa, sì, però insomma lei già si era più volte candidata anche assieme al Brasile per portare avanti la conferenza di pace, quindi insomma quando c'era Biden ancora, e quindi gli Stati Uniti e la Russia non si parlavano, almeno dal livello, diciamo, ufficiale alto. E ovviamente sta molto attenta, perché ci sono due ci sono sia una cosa, cose positive per la Cina, sia cose negative. Le cose positive sono che questa soluzione trumpiana è un po' la soluzione cinese degli inizi, cioè la Cina ha sempre detto che bisognava accedere, arrivare a un compromesso, però siccome la vulgata almeno occidentale era contraria a questo, questa cosa ha incrinato i rapporti tra Cina e Europa in questi anni. Ad esempio l'Europa ha proprio cambiato atteggiamento nei confronti della Cina dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, quindi il fatto che la versione cinese in qualche modo acquisti una validità internazionale avallata anche dagli Stati Uniti fa sì che appunto i rapporti con l'Europa possano migliorare. Mm-hmm. Dall'altra parte c'è il ripristino di un corridoio economico strategico per la Cina, perché chiaramente la guerra tra Russia e Ucraina ha interrotto la via della seta che porta in Europa rispetto alla Cina. Però poi ci sono anche dei lati negativi, perché questo avvicinamento tra Stati Uniti e Russia, la Cina lo osserva insomma con attenzione, per evitare che magari ci sia un, come dire, un avvicinamento troppo vicino tra Stati Uniti e Russia. Sì. E poi c'è il fatto che se si finisce la guerra in Russia e Ucraina, gli americani possono a quel punto investire tutte le risorse nell'Asia Pacifico e contenere la Cina. Quindi insomma la situazione è complessa, come
sempre. È complessa.
Sempre.
A proposito di questo, nei giorni scorsi, cara Giada, qualche ascoltatore diceva ma è scomparsa la questione di Taiwan. Fortunatamente, uno potrebbe dire. In realtà su Taiwan ci sono delle notizie interessanti, sia dal fronte americano, e guarda, leggo anche in presa diretta quello che è successo poco fa, cioè la Cina ha accusato l'Australia con un jet militare di avere violato la sovranità del dragone sulle acque contese. Cioè noi non ci rendiamo conto, ma da quella parte del mondo ecco, spiegaci cosa sta succedendo.
Sì, no, allora la questione Taiwan noi ce la dimentichiamo, ma è sempre lì e rimane sempre lì, nel senso Taiwan per la Cina sappiamo è parte della Cina, è una provincia ribelle che deve tornare a essere in qualche modo parte della Cina. In realtà ci sono pochissimi paesi al mondo che riconoscono Taiwan come un'entità politica separata dalla Cina a livello ufficiale, però la tensione lì tra Cina e Stati Uniti è palpabile, perché poi Taiwan in questo momento è un punto strategico del mondo, anche banalmente per una questione tecnologica, perché è il più grande produttore di microchip avanzati del mondo. La Cina non rinuncerà mai a Taiwan, perché anche oltre a essere una questione identitaria per la Cina fondamentale, è anche praticamente l'unico sbocco che ha sull'Oceano Pacifico per non essere, diciamo, contenuta completamente dagli Stati Uniti e i suoi alleati, perché se voi prendete una piantina vedete che ci sono Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Filippine, che sono in qualche modo tutte vicine agli Stati Uniti, e la Cina si sente in qualche modo circondata in questa fase.
L'Australia, quindi, però, cioè cosa c'è di contesa con l'Australia?
Perché, no, ma allora lì ci sono tutte, cioè la questione è che in Asia ci sono tutta una serie di terre contese. Io penso, io e molti analisti pensiamo che alla fine Taiwan, a Taiwan non succederà mai una cosa enorme. Il vero punto, diciamo, a rischio è il Mar Cinese Meridionale, perché nel Mar Cinese Meridionale la Cina è stata molto assertiva negli ultimi 20 anni, ha costruito degli atolli artificiali, tutta una serie di cose, sempre per questioni di passaggio, perché appunto anche il Mar Cinese Meridionale a livello mondiale è strategico per i commerci, e la Cina vuole avere lo sbocco ai vari oceani per poter essere libera. libera, e quindi è forse un punto più caldo da tenere d'occhio è sì. le Filippine, la zona lì, perché Taiwan è troppo strategica per tutti, e in più la Cina sa benissimo che militarmente gli Stati Uniti al momento sono ancora molto superiori alla Cina.
Però adesso, cara Giada e caro Leonardo, tu vedresti mai un film cinese? No, dobbiamo parlare di questa vicenda. Allora,
perché no?
No, io sai perché lo chiedo? Per due motivi. Primo, perché di recente su Netflix avevo provato a vedere un film. A me piacciono i film di guerra, quelli militari, e avevo visto un film violento, prodotto dai cinesi.
Violente. Ma ti piacciono queste cose?
Ho rivisto Platoon due giorni fa. Guarda che sei veramente terribile. Vabbè, lascia stare, non è questo il problema. Non sono i miei gusti. Ho visto questo film prodotto in Cina e mi sembrava una roba un po' pacchiana nel portare avanti un patriottismo, sì, insomma non era molto hollywoodiano. Comunque vogliamo far sentire intanto un audio, senti qua. Lo so, non capite nulla, a parte Giada e Setti, non capite nulla. Comunque è il trailer di un lungometraggio che si intitola Giada.
Ne già due, è il secondo episodio di un cartone sequel. Animato, che è un sequel, esatto.
Indovina, Leonardo, quanti l'hanno già visto in Cina? Quanti l'hanno
non
già visto?
Non lo so, 600-700 milioni.
Già.
Ma può essere.
Sì, può essere. Ha superato in una settimana l'incasso di Guerre Stellari, anche perché, scusa la banalità Giada, ma quando vanno al cinema in quattro famiglie lì, Si sposta un miliardo di persone.
Sposta, esatto.
No, 600 milioni di persone, dicevo.
È una cosa storica quella che è successa adesso, nel senso che questo film in 11 giorni ha incassato 1,2 miliardi di dollari in un unico mercato, perché di solito Hollywood, anche quando incassa, anche Star Wars ha incassato insomma quasi più di 1 miliardo di dollari, ma l'ha incassato non solo nel territorio degli Stati Uniti, ma in giro per il mondo. Ed è il primo film hollywoodiano della storia a raggiungere 1 miliardo di dollari di incasso. Ovviamente sono passate 2 settimane, quindi probabilmente ne incasserà ancora, e probabilmente cercheranno anche di farlo uscire dai confini nazionali. E questo risultato è stato salutato dai giornali cinesi, no? Con grande patriottismo. Noi non abbiamo
parla? Cioè, cos'è un
allora,
film?
Parla. No, la storia è molto interessante perché smonta un po' di luoghi comuni nostri. Allora, è la storia di questo spirito bambino che si chiama Ne Già, ed è tratto, diciamo, con molte licenze da un romanzo storico del XVIII secolo che si chiama L'investitura delle idee, e parla di avventure di personaggi legati al folklore taoista. Allora, noi abbiamo, no, questo ragazzino che ha dei poteri pazzeschi, è un ragazzino che continua a ribellarsi all'autorità, cioè tutto il cartone, io ho visto, mi sono rivista il primo in questi giorni per parlarne con voi, cioè addirittura nel primo episodio a un certo punto lui dice: io sono l'artefice del mio destino. Beh. E qui per noi che abbiamo questa idea dei cinesi, no? Massa, informe, tutti uguali, possibilmente col lavaggio del cervello, che non si ribella, cioè un po' ci spiazza.
E il fatto che molti lo vadano a vedere vuol dire che molti si riconoscono in qualche modo in questo personaggio un po' ribelle.
A livello culturale c'è un detto che secondo me è molto interessante, che definisce i cinesi confuciani di giorno e taoisti di notte. Allora, il confucianesimo è questa filosofia molto gerarchica, molto, insomma, che prevede una gerarchia della società molto rigida. Ma taoisti di notte invece significa che i cinesi in realtà non sono per niente un popolo sottomesso, ma si arrabbiano spesso e volentieri.
Questa cosa è comprovata
anche storicamente, cioè storicamente le dinastie cinesi a un certo punto sono state quasi tutte tirate giù da ribellioni di persone. Leggevo adesso gli ultimi dati legati alle proteste per la crisi immobiliare in Cina. Negli ultimi 2 anni ci sono state oltre 2800 proteste. Noi non parliamo mai di questo lato della società cinese, che in realtà è una società molto vivace, molto reattiva, e paradossalmente esiste un rapporto dialettico molto forte col Partito Comunista Cinese, che sa che su certe tematiche non può non ascoltare aiutare la popolazione cinese. E facciamo fatica a capire sta cosa, perché noi diciamo: ma com'è che questi non si ribellano? Perché i cinesi sono molto più pragmatici che ideologici. Questa è una cosa che noi dobbiamo tenere a mente.
Posso dire che dal punto di vista filosofico, il detto confuciani di giorno, taoisti di notte, è più interessante di la sera leoni e la mattina.
È un po' più profondo.
Esatto.
Posso chiedere una cosa velocemente a Giada, che mi incuriosisce molto della Cina. Cioè, la Cina non mi sembra quantomeno che abbia interesse a esportare il proprio modello culturale, al contrario delle altre grandi potenze, in primis degli Stati Uniti. La Cina non pare che abbia questo interesse. Sbaglio?
No, non sbagli per niente. La Cina sa benissimo che il suo modello è applicabile a se stessa, dopodiché lei ha creato un modello, dice è qua, se volete imitarlo imitatelo, ma non ha lei la voglia di esportarlo, perché ripeto, la Cina è pragmatica, la cosa che le interessa è fare affari, quindi a livello anche di politica estera per lei vige il principio di non interferenza, cioè non si infila nelle questioni interne degli altri paesi, soprattutto perché in cambio chiede che nessuno si occupi delle sue questioni interne, e per la Cina le questioni interne sono Taiwan, sono lo Xinjiang, sono il Tibet, sono Hong Kong, quindi è una specie di, come dire, proprio di pensiero per cui io non ti rompo le scatole e tu non vieni a rompere le scatole a me, e quindi rimane un po' nel suo dal punto di vista, diciamo, del modello politico.
Ma noi, Giada, che ti controlliamo ovviamente, il nostro regime, la nostra redazione, no sappiamo che hai una passione per passione come tutti, segui Sanremo
io tantissimo,
ma
io
in Cina non seguono? Hai una malattia, no. vedi che noi sappiamo
io
tutto.
Lo seguivo anche quando ero in Cina, mi mettevo la sveglia.
E come facevi?
Mettevo la sveglia, mi svegliavo.
Ma
e
non
mi
lo
seguivo,
trasmettono in Cina?
No. Forse lo trasmette Raimondo? Può essere, non mi ricordo come si chiama adesso. C'è il canale internazionale della Rai che lo trasmetteva.
Può essere,
ma io me lo guardavo su RaiPlay.
I cantanti italiani in Cina vanno?
No, non sono molto famosi, però tutti i cinesi conoscono Bella Ciao. Tutti i cinesi.
Invece qui a Milano, non so se anche nel resto d'Italia, si può ascoltare China FM.
È vero,
secondo me è terribile, però.
Sì.
Comunque, io di Giada Messetti voglio ricordare che trovate anche i libri. So che sono andati in ristampa e quindi li voglio citare. Sì. Nella testa del dragone, La Cina è già qui. Insomma, se volete approfondire. Ah, ecco, Giada, preparati, perché un ascoltatore ha mandato la domanda chiave. Moderna dei tempi moderni. Beppe ha scritto: sì, ma Giada Messetti, da che parte sta? Perché questo è il dramma. Cioè, tu non puoi essere un analista.
Io non sto da nessuna parte. Esatto.
Giada non vuole rispondere.
Questo in Italia non si può dire. Tu devi dire da che parte stai.
Giada è una filo cinese, quindi comunista. Non c'è bisogno di inventare.
No, io sono un amante della complessità. Mettiamola così. Io sono proprio un amante della complessità. Lo so, vado molto male perché in questo momento storico non va di moda la complessità. Però io invece sono di questo avviso.
Bene, quando vieni a trovarci, preparati una risposta. Io sto dalla parte di così, perché lo devi. Sto scherzando,
per forza,
ovviamente.
Vero?
Sto scherzando. Grazie, Giada Messetti.
Grazie a voi.
A presto, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan. Supported by Putin. I saw her face.
Nessuno può giudicare Milan. Ma quanto vi può dar fastidio che sia Trump a portare la pace in Ucraina?
Ma
soprattutto
per
a te, Milan.
Ma per favore, se portasse la pace domani. Viva la pace, non è che
un po' ti infastidisce, dai, perché devi negarlo?
Ma è come la storia dell'orologio rotto che due volte al giorno segna l'ora giusta.
Ecco, vedi che già.
Ma dai, si scherza. Dai, senti Leonardo, tanto poi dopo fai uno dei tuoi ricicloni monologhi, ma bravo, giusto. Hai ritrovato il computer, farai dopo un riciclone di quelli belli, però monologhi ancora
no,
validi.
No, di quelli mediocri, non vabbè, mediocri
scegli,
proprio.
Scegli quelli belli.
Ma dovrei stare lì a cercarli per tanto tempo, apro un po' a caso e dico vabbè.
Allora, due o tre polemichine su Sanremo, dai, sì, si possono fare. Allora, il giallo del Papa ti appassiona, vediamo se vuoi archiviare o se ti ha appassionato. Il giallo del Papa, sai di cosa stiamo parlando?
Sì, sì. Praticamente sì, era uscita la notizia che quella intervista, quella di che era quella?
Il video messaggio.
Video del Papa sarebbe uscito a sua insaputa, cioè non sapeva che sarebbe andato a Sanremo. Carlo Conti ha smentito.
Sì, l'ha smentito. Qualcuno addirittura ha detto:
ho parlato col Papa già a gennaio, il video è arrivato il primo febbraio, quindi ne era assolutamente consapevole, non avrei mai mandato una cosa della quale il Papa non fosse conoscente. Polemica chiusa, finita lì.
Finita, archiviamo, basta. No, perché all'inizio Dagospia aveva detto che addirittura era un video risalente a maggio del Papa.
Magari è lo stesso che ha rifatto, poi oppure dice, posso mandare questo? Se vuoi, Carlo, ti posso mandare questa cosa che ho già fatto qualche mese fa.
Giusto.
Così, siccome ho un po' di bronchite,
esatto,
evito di affaticarmi.
C'è anche la bronchite. Vabbè, quindi archiviamo questa polemica.
Archiviamo.
Oh, fatemi fare un'altra piccola polemica. Allora, tutti vogliamo la pace. Chi non vuole la pace? C'è qualcuno che non vuole la pace? No, vedi, silenzio.
Mi piacciono i film di guerra, quindi qualche dubbio ce l'ho.
Cosa c'entra se ho la passione? Come dire tu, allora i film western ti piacciono? Ti piacciono i film in cui sterminano i nativi americani? No, non direi una cosa del genere. Comunque, insomma, non c'è. A chi non ambisce alla pace? Tutti vogliamo la pace. E allora che cosa si può fare a Sanremo? Una bella canzone di pace. Imagine di John Lennon, no?
Dice che era un po'. Io non l'ho vista, non l'ho sentita, ma
sì, lo so che non l'hai vista.
Dice che era un po' scontato.
Beh, insomma, fa un po' l'effetto di Miss Italia 30 anni fa, viva la pace.
Ormai, soprattutto con Carlo Conti, è diventato molto istituzionale sì. Sanremo, quindi
ma poi...
è come se parlasse appunto il Papa o il Presidente della Repubblica che devono dire delle cose molto, diciamo, corrette, molto istituzionali in quella direzione.
Per questo dico che sono contento
che stasera arrivi Katia e poi Geppi, perché comunque cercheranno un po' di sparigliare, secondo me, le carte.
Va bene, e comunque, vabbè, la pace, ma cosa fai? Chiami due cantanti dicendo una è israeliana e l'altra è palestinese, che è vero tecnicamente, perché Noa è israeliana e Mira Wad è palestinese. Però insomma è palestinese che vive a Tel Aviv, ha il passaporto israeliano, come tanti palestinesi che hanno anche il passaporto israeliano perché sono cittadini israeliani. Un anno ha rappresentato addirittura all'Eurovision Israele, Mira Wad. Insomma, non proprio una che viene da Gaza, ecco.
Troppo filo israeliano.
Ah, no, dico.
Alessandro Milan sta dicendo che il Festival di Sanremo è filo israeliano contro i palestinesi ed è una finta il fatto di invitare una israeliana palestinese, perché anche la palestinese di fatto è israeliana. Questo ci stai dicendo incredibilmente. Attenzione, ascoltatori,
al passaporto israeliano, cioè hai rappresentato una cosa un po' melensa. Viva la pace.
Ma io sono d'accordo con te, guarda. Vabbè, stavolta devo dire che sono d'accordo con te.
Che polemica stucchevole che sto facendo, dai, giornale radio
sterile, sì.
Sterile, sì.
Abbiamo trasmesso il giornale radio.
No,
vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo.
Milan Manera.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Aberranti.
Uno, nessuno, 100 Milan.
But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, 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 until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, 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 down.
Alessandro, per farti due risate, Radio 24 sul tratto di Tiburtina, vicino al tratto da Subiacenza fuori Roma, viene spesso e volentieri oscurata da China FM per svariati chilometri. È una lotta per me, una lotta. Ciao.
Ma come fai a dire viva la pace? L'hai rinnegata fino a un mese fa. Ma alle condizioni attuali dicevi no, perché come fa l'Ucraina a cedere i territori? Non è possibile. Viva la pace. Sì. Ma che dici?
Ma io?
Sì, 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 è inutile negarlo.
Ma cosa stai dicendo? Vai, ma dice... porti avanti le falsità degli ascoltatori, ma io...
No, dicevi sempre no, ma dell'integrità territoriale dell'Ucraina,
vabbè,
eccetera,
magari
eccetera.
Facevo delle domande riguardo ai nostri ospiti di questo tipo.
Tutti voi che la pensavate così, adesso
mentre
invece...
Mentre te, il professor Orsini e te...
Ormai sì. Non sai più dove attaccarti.
Bene.
Addirittura sulle due cantanti, una palestinese e una israeliana. Ma non ti vergogni, ma un poco. Ti vergogni o no?
Beh, vergognarmi, cioè è una cosa che hanno notato alcuni, insomma, sì, è palestinese ma vive a Tel Aviv, ha il passaporto israeliano, questa è la cosa meno importante, perché molti palestinesi ce l'hanno. E ha rappresentato nel 2009, leggevo, all'Eurofestival Israele. Ha fatto anche varie rappresentazioni teatrali e cinematografiche. In una di queste era in scena in una fiction. Interpretava un soldato dell'esercito israeliano. Quindi, insomma, diciamo che non è proprio una presa a Ramallah, ecco, a Khan Yunis, però va bene, cosa dobbiamo fare? Perché Sanremo è Sanremo, dai, la pace, viva la pace, imagine all the people living.
Oggi sei contro la retorica sanremese, mi pare.
Senti, a proposito di retorica, invece La Verità ha lanciato un sotto giallo sul Papa. Il Papa utilizzato, è questa parola che ho trovato sulla Verità, per lanciare una canzone Imagine che è, si sa nel testo, sogna un mondo senza religioni. Quindi il Papa utilizzato per lanciare una canzone che inneggia l'ateismo.
Mi pare proprio una polemica senza motivo, perché credo che la cosa importante è la pace.
È la pace.
È la pace che va raggiunta in qualsiasi modo. Se per ottenere la pace facciamo anche ascoltare una canzone che vuole il mondo,
senza religione,
è la pace.
Ma santo padre.
Ogni strumento va messo a disposizione della pace. Perciò è inutile che tu cerchi di seminare odio dando voce a queste polemiche inutili, sterili.
Sterili.
Alessandro Milan.
Va bene.
Permettimi la parola, sono sicari.
Ma chi? Sono dei sicari.
Ma chi? Ma chi?
Romina, sono dei sicari.
Ma che io?
Che cercano di seminare l'odio.
Io? Ma non
è. Invece la cosa importante è la pace.
Vabbè.
Prossima volta vengo lì e ti do uno schiaffo sulla guancia che ti lascio i segni della mano.
Viva la pace.
Le cinque dita del Papa.
Viva la pace. Sì, allora, poi adesso la gente mi scrive su Wikipedia, viene citata Mira Wad, cantante israeliana, ma perché fa fede al passaporto, ma è palestinese come discendenza, come genitori, ecco, poi ha il passaporto israeliano. Allora, però il buon Leonardo...
Ma fa, sono già 10 o 13 minuti, cavolo, ma fa a Milano,
facciamo
questo monologo riciclato,
certo.
O teniamo per la prossima settimana?
No, facciamo...
Cavolo, ma fa a Milano.
Guarda, siccome mi hai rotto, allora mandiamo un attimo il traffico prima e poi ti fai un bel monologo, va bene? Innoviamo. Traffico.
Senti,
e
ma
poi...
dopo scusa, perché qualche ospite ha dato buca?
Ma non c'è nessun ospite.
Ci doveva essere alle 10:15. Di la verità delle cose. Doveva esserci un ospite che ha dato buca.
Nessuno.
Non si è presentato.
Guarda la scaletta e, quindi... e vedrai uno spazio vuoto per il tuo monologo.
Non mandano la scaletta.
O eventuali. O eventuali ascoltatori all'800.
Ah, sì,
24...
ho capito. C'era quel buco. 00 di quello che.
Ma che buco?
C'è un buco di uno che doveva esserci, ma poi non c'è più stato.
Tu il buco,
no,
ma
non è vero, sei bugiardo. Doveva esserci un ospite che poi non è più stato chiamato, ma quindi adesso c'è questo buco.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sontuoso e riciclato monologo di Leonardo Manera, volevo sottoporvi anche quest'altra notizia. Non so se hai letto di Massimo Moratti. Secondo me c'è una cosa più incredibile, ancora più incredibile, dell'aver dato al finto Crosetto 980.000 euro. Sai qual è la cosa più incredibile che succede solo a un Massimo Moratti? È che nel giro di una settimana li hanno ritrovati in un conto in Olanda, li hanno bloccati e glieli restituiranno. Vorrei fare vorrei adesso dare un momento di vicinanza a tutti i signori, le signore, anziani, giovani che vengono quotidianamente truffati, gli viene portata via la borsetta, il portafogli, gli vengono, come dire, fatti dei raggiri, gli vengono tolti la carta d'identità, 100 euro, 200 euro. Quando vi ritrovano la refurtiva? Quando succede?
Quando avrete un milione da donare a qualcuno.
esatto. Invece la cosa più incredibile non è, a questo punto in classifica, aver dato 980.000 euro, ma essere riusciti a recuperarli nel giro di una settimana. Bravo Massimo Moratti, bravi soprattutto i poliziotti, tutti coloro che hanno trovato questi soldi. Bravo.
Vuol dire che una buona notizia, perché vuol dire che tutti questi giri che vengono fatti, no, sul sui vari conti nel mondo utilizzando la tecnologia, ecco, possono essere rintracciati insomma, in qualche modo.
Non è facile spostare un milione di euro adesso, posso capire, tra conti bancari, però bastava prelevarli, cioè nel senso sono stati un po'.
Ma non so se tu vai in banca e anche se li hai, se ti danno un milione di euro in contanti in pochi giorni.
No,
non credo,
però,
non lo so.
Qualche giorno fa si diceva sono stati mandati a Hong Kong da Hong Kong e da lì sono spariti. Se uno a Hong Kong, se è una banda ben organizzata, adesso io non so come, non saprei neanche da che parte iniziare, ma se uno li sposta a Hong Kong e poi inizia a spostarli su vari conti e a fare dei prelievi, uno li fa sparire.
Magari
però,
voleva prelevare i 3.000 euro al giorno come limite, no? Ci voleva un po' di giorni, però ce l'avrebbero fatta.
Comunque, viva il fatto che vengono ritrovati nel giro di una settimana il milione di euro, come succede a chiunque quando gli viene rubato il portafoglio, no? È facile.
Tra l'altro io oggi devo andare in banca, adesso tra poco, quando finisce la trasmissione.
Dopo
devo andare a pagare la multa che ho preso in Svizzera.
Finalmente.
Vado fisicamente lì, mi faccio fare il bonifico dal cassiere in banca per fare il bonifico su estero.
Sì, sì. Poi vai a comprare una cartuccia della stampante andando fisicamente. Poi cosa fai ancora di vintage oggi?
Vado in posta anche.
Vai in posta, neanche a ritirare la pensione, proprio vai lì in posta a fare la fila col giornale.
Sì.
Molto bene. E poi vai anche in un ospedale a fare una fila per una visita che non devi fare. L'importante è che tu stia lì, qualche ora. Va bene, è il momento del monologo.
Il monologo si ricollega proprio a questo, ecco. Quindi direi che siamo entrati in tema. È la settimana del Festival di Sanremo, un festival, guardavo ieri gli ascolti, dedicato sempre più ai giovani, anche appunto come ascolti, e sempre meno ai cinquantenni o ultra cinquantenni. Questo è stato un grande cambiamento rispetto a qualche tempo fa. Il mercato ormai lo fanno i giovani, anche se magari coi soldi dei cinquantenni, ai quali resta invece l'obbligo di sobbarcarsi la parte economica della nostra società. Ma poca attenzione viene riservata a quelli della mia età, ai cinquantenni, che in fondo in questo momento sono quelli che tirano avanti la baracca, anche se oggi essere cinquantenne o ultra cinquantenne non è facile, perché siamo sospesi tra mondi diversi, tra il mondo analogico e il mondo digitale, tra la nostalgia per il passato e la ricerca di un futuro. C'è il cinquantenne dopato che guarda i giovani, si veste come loro, parla come loro, e il cinquantenne che invece guarda i pensionati, spera di arrivare il più presto possibile a quel traguardo. Il cinquantenne che ha ancora aspettative personali e il cinquantenne che cerca solo il riposo dopo comunque una mezza vita di lavoro, anche se la pensione magari poi tarderà ad arrivare. Cinquantenni sospesi tra la voglia di rilassarsi al parco e l'istinto sessuale che li porterebbe ancora a cercare giovani donne in discoteca. Il cinquantenne di oggi è così, sospeso tra il dare cibo ai piccioni e il Moscow Mule a Formentera. Alcuni poi vanno a dare il cibo ai piccioni a Formentera. Mio padre, erano altri tempi, andò in pensione a 53 anni dopo 30 anni di lavoro. Una volta era così. Era il 1985, io avevo 18 anni, ricordo quando avvenne, ricordo bene quel giorno, pensai allora due cose, che mio padre era fortunato perché finalmente poteva dedicarsi al riposo e alle cose che gli piaceva fare, e però pensai anche che la parte attiva della sua vita era finita. Oggi ho 57 anni, Alessandro Milan 3 o 4 meno di me, ma anche lui è della stessa generazione, quindi la pelle è meno elastica, il metabolismo rallentato, la memoria con più buchi dell'Emmental, le occhiaie che si possono arrotolare. Saremo quasi pronti per rilassarci, per lasciarci andare, invece no. L'aspettativa di vita che si allunga ci obbliga in qualche modo a essere ancora giovanili, anzi giovanilisti. Non possiamo fare quello che ormai sarebbe giusto fare quando si è intorno ai 50 anni e si è già visto molto della vita. Si è vissuto un amore, si è lavata la macchina per andare al primo appuntamento, si è pianto per qualche emozione, si è scesi in piazza per la vittoria dell'Italia ai mondiali, abbiamo ballato le canzoni di Sandy Martin dopo aver conosciuto i cantautori, e ne abbiamo già sentite di tutti i colori, perfino che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak, sembrano secoli fa. Adesso sarebbe il momento per altro, sarebbe quasi il momento di alzarsi con calma la mattina dedicandosi degli zupponi di latte coi biscotti. poi scendere a fare quattro chiacchiere al bar, passare in panetteria, uno sguardo al giornale, poi pomeriggi liberi, magari al cinema, con qualche passaggio dal medico di base per gli acciacchi che inevitabilmente arrivano. Invece la vita che si allunga ci obbliga a essere ancora attivi, ci obbliga a non passare tutto il giorno in pigiama, ci obbliga a bere aperitivi che spalancano la porta alla gastrite, andare in vacanze in posti nuovi e non in rassicuranti pensioni dove l'attrazione principale è il campo da bocce quando c'è. Il cinquantenne è lì, a metà, in cerca di identità, con l'anima divisa in due. E allora quando si può si cerca di essere ancora attivi, anche se a volte l'istinto sarebbe di stare in pigiama, in ciabatte, a gustare il dolce e rugoso futuro che verrà probabilmente in una RSA.
Io mi stavo arrotolando le occhiaie intanto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sì.
Vi ha presentato i classici di Leonardo Manera. Classici di Leonardo Manera.
Quando Leo non ha voglia di lavorare.
E sappiamo che questo capiterà spesso nei prossimi mesi, perché ha dichiarato, dopo aver ritrovato il computer, che utilizzerà solo dei gran ricicloni, dei monologhi già fatti.
Domani ne faccio uno nuovo, perché stamattina mi è venuta un'idea poco fa.
Comunque, ragazzi, stavo...
Se ho tempo, perché devo vedere quanto tempo mi porta andare in banca, mi porta via, eccetera, eccetera.
Ma scrivilo lì, in fila, in ospedale, mentre stai aspettando una visita che non devi fare. Passi tre ore, scusa, intanto...
Guarda che una volta al centro di prenotazione unico mi è venuta una bella idea, perché c'era un signore che si lamentava dal fatto che i ragazzi, eccetera, quando gli dicono qualcosa lo chiamino tutti zio, e allora questo ha cominciato a inveire contro questi che lo chiamano zio.
Ti vorrebbe la pena di morte per quelli che ti chiamano zio.
No, ma il nostro
non l'ho aperto dalla provincia di Milano.
Ma allora eri tu?
No, ho ascoltato ieri, ieri.
Ah, no, scusa, ho avuto un attimo. Ieri abbiamo avuto uno straordinario ascoltatore a chiudere la puntata, però lo imiti benissimo, devo dire. C'è uno un po' matto, Roberto, della provincia di Milano, che vuole la pena di morte per quelli che sputacchiano, credo, quelli che ti toccano mentre parlano.
E anche per quelli che ti chiamano zio, non siamo mai stati parenti. La fucilazione immediata ci vorrebbe.
Ma guarda che così parlava, così grande Roberto da Milano, grande Roberto da Milano, va bene, chissà se è all'ascolto. No, io invece stavo leggendo con attenzione l'articolo di Francesco Borgonovo proprio su il Papa contro Usano, il Papa nel, senti un po', il festival antireligione, cioè proprio ne hanno fatto un caso il fatto che il Papa sia stato utilizzato poco prima di lanciare Noah e Mirawad che cantavano Imagine, canzone che prevede, sognava e nell'ottica di John Lennon un futuro senza religioni, senza Dio, e tra l'altro dice la verità, eppure senza stati, proprio invece nella vicenda in cui vogliono...
Mi sembra proprio una polemica sterile, sì, perché il succo di quella canzone evidentemente è la pace, ma non chiaro. È tutto il corollario.
Ma come si fa a fare una sinossi del testo? È proprio la canzone che dice un mondo senza stati, proprio nel Medio Oriente, dove invece reclamano lo Stato. Ma dai, ma cosa c'entra? Vabbè, dai, Luigi da Venezia, c'è Luigi da Venezia, buongiorno.
Alessandro, sì. Buongiorno Alessandro.
Eccoci, prego.
Senta Alessandro, 90 anni, le faccio una riflessione.
A 90 anni?
A 90 anni le suggerisco una riflessione, ne faccia l'uso che vuole.
Grazie.
Il popolo italiano non va più a votare. Per me è il problema fondamentale sul quale dovremmo noi soffermarci.
Glielo dica Manera, che è da anni che dice non vado a votare.
Non vanno a votare perché non hanno più fiducia in una legge che non dà effettivamente il diritto di voto. Finge di darglielo, ma in realtà non lo dà. Mm. Nessun partito ha voglia di modificare la legge elettorale.
Sì.
Prende lei l'iniziativa che ritiene opportuna per vedere se i partiti si convincono che una democrazia con gli elettori che non vanno a votare è una democrazia finita.
Va bene, quindi insomma, vabbè, grazie. Intanto posso fare i complimenti per dei 90 anni, mi sembra portati splendidamente.
Io comunque le propongo questa riflessione, sulla quale scrivo quotidianamente. Nessun partito è disposto a cambiare la legge per il potere che ogni segretario ha di proporre i candidati che vuole e premiarli o punirli al suo piacere.
Sì.
E questo non è democrazia.
Non è democrazia. Va bene, Luigi, grazie per questa riflessione. Dovresti farla più tua, caro Leonardo, perché sei tu che hai detto che hai una disillusione verso la politica.
La democrazia è questa. Sono stanco di andare a votare turandomi il naso, quindi tornerò a votare o quando troverò qualcuno che mi convince, oppure quando capirò che la situazione democratica è a rischio. Però ora, al momento non mi sembra così.
C'è invece un ascoltatore, Enrico, che scrive questo messaggio. Lo leggo tralasciando le prime due parole e dice: ma come sei conciato? Io ho 72 anni, non sono conciato così, Enrico da Milano. E però inizia così: oh Alessandro Manera, come sei conciato? Adesso io vorrei capire. Si rivolge a te.
Ho fatto una crasi.
Si rivolge a te.
Una crasi.
Io la leggo così: oh Manera, come sei conciato? Io ho 72 anni, però ho scritto Alessandro Manera. Adesso.
Ho fatto una crasi.
Io non dormirò, non so se prenderò. Se prenderò sonno questa notte.
Ma non prendete tutto per oro colato, mamma mia.
Si rivolgeva a me o a te? A me o a te?
No, diceva a me evidentemente, ma
no, non lo so. Oh, Alessandro Manera.
Sì, per il monologo, però vabbè. Non devi prendere tutto per oro colato.
Vabbè, ma non prendere le distanze dal tuo stesso monologo, insomma. Sì, fiero. Sottopongo questo a Mauro Meazza, che vedo dall'altra parte del vetro. Ieri, caro Mauro, ne sei testimone, ti ho girato degli atti ufficiali di una denuncia dei carabinieri di una signora, che la signora Laura, Nicolaura, che è stata truffata. Spunto per il serpente corallo. Invece, se ti chiami Moratti, mandi €1.000.000 nel giro di una settimana, te li ritrovano.
Abbiamo preparato la copertina di due di denari su questo tema.
Non l'ho ritrovati io,
ma anche a noi è una questione che disturba parecchio.
Perché
migliaia di consumatori italiani vengono truffati ogni giorno da questi sedicenti consulenti, a quelli nessuno gli ritrova i soldi, e adesso parte una battaglia. Direi che possiamo anche fare una joint venture tra due di denari e uno nessuno e 100.000.
Bravo Moratti, che lui invece
ma giustamente i suoi sono stati ritrovati, però siccome non è che parliamo di briciole dei soldi degli altri. E quindi cerchiamo di mettere in piedi delle task force.
È la prima volta che sento Deborah Rosciani da parte del cittadino comune, dopo essere sempre stata la parte dei poteri forti. Per una volta
si vede che la nostra trasmissione non ascolti mai.
Non ha neanche visto un minuto di Sanremo finora, Manera, quindi figurati.
Vive su Marte, questo qua, con Elon Musk. Esatto.
Va bene, allora, dopo grande battaglia, bravi a due di denari, bravo Morano Atti anche che è riuscito a recuperarli. Vai Deborah con la borsa.
1, nessuno, 100 Milan.
Come rifiutare le convenzioni con ironia e leggerezza? Di Willy Peyote, Vella, Bestonzo, Romeo. Grazie, ma no, grazie. Dirige l'orchestra il maestro Daniel Bestonzo. Codice 15, Willy Peyote. Fatto giusto? Bravo.
La gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei jalis, ma l'insistenza non è mai così di classe. Certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse.
Grazie ma no grazie,
tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie e salva gente. Le risposte che ti danno e sembra fatta con lo stampo. Quindi metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farmi mangiare nell'aria nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai dei buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata, tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie.
Il nostro inviato speciale a Sanremo è Willy Peyote. Eccoci qua.
Buongiorno.
Bravo, intanto, complimenti. Mai fidarsi di un giornalista, vedi? Ieri ti avevo detto che non sai. Ma ti do una notizia, caro Willy: stasera non canti.
Oh, grazie, perché non lo sapevo ancora. Questo, tu mi dai sempre informazioni di primissima mano, grazie.
Ieri avevo detto non sei nella scaletta, invece ho detto no, io verifico. Pensa se diceva, ah, beh, vado ad Armalitaggio a farmi una gita.
E non se ne sera Alessandro Milan ti dice che non canti.
Esatto. Leonardo, che dici?
No, dicevo che tu tutte le sere gli dici che lui non canta. Forse non vuoi che lui canti,
no,
il tuo desiderio interiore.
No, avevo
non lo so.
Letto, non so, una scaletta. No. Assolutamente.
Mi stai boicottando da vicino, quindi.
No. No, allora, devo dire, sensazione, così è a sensazione, a sentire anche l'applauso subito quando parte la canzone, tutti con gli applausi ritmati, sta iniziando il tormentone, sta entrando, secondo me. Che dici?
Non so dirti, però sicuramente l'accoglienza del pubblico anche all'Ariston è oltre le mie aspettative, mi rilassa sempre molto. È proprio bello essere accolti così, nonostante fosse praticamente il giorno, cioè la luna quando sono salito sul palco, e quindi è stato proprio bello. No, devo ringraziarli perché mi fanno performare con più relax di quanto pensassi.
È bello quando il pubblico proprio ma il pubblico di Sanremo è esigente, cioè ancora un po' che guarda magari storcendo il naso i giovani, le proposte di una musica un po' fuori dai canoni, oppure è bello aperto anche? È bello aperto.
Ma dipende dalle file, ecco, dipende quanto vicino al palco sono le file, ecco, mettiamola così. In galleria sono tutti molto presi bene.
Esatto.
Più si avvicina e meno lo sono, ecco, diciamo così.
Oh, senti, una domanda alla quale non vorrei rispondere. Prima Alessandro Milan diceva, insomma, secondo lui diceva che un festival in certi momenti è un po' troppo retorico, un po' troppo buonista, retorico, la stessa canzone
Imagine,
di
la pace, sì. Bella, perché,
ecco, tu hai questa impressione, oppure dici che è normale che Sanremo sia così?
Esatto, io la vedo un po' come se Sanremo è Sanremo, se questa componente c'è sempre stata e sempre ci sarà, è un po', ci fa sentire a casa questa componente, ecco, in qualche modo. Non credo che sia questa edizione, non più di altre, ecco, questo mi sento di dire.
Tra l'altro, nella prima esibizione, non so, ieri Willy Peyote si è presentato con due moccassini belli griffati, cioè si è giocato un po' di voti e di simpatie calcistiche, però vuoi spiegarcelo tu? Mi era sfuggito questa,
certo, guarda, poi in maniera intelligente l'ho fatto il giorno in cui non c'era il televoto, perché vedi, io sono uno che ragiona sulle cose. No, ho messo un torello rampante sulle mie scarpe, un po' per ricordare Torino e un po' per ricordare soprattutto la squadra dove faccio il tifo, perché insomma mi faceva sentire protetto in qualche modo, mi faceva sentire a casa.
Quindi vabbè, Willy Peyote tiene al toro, a Torino, però non lo ripetiamo il giorno del televoto. Il giorno del televoto no,
è divisivo, sai che il tifo è divisivo.
Esatto, sei per la pace nel mondo e per il bel calcio. Esatto. Il bel calcio vinca il migliore.
Esatto.
Vinca il migliore.
Esatto.
Esatto, cosa si fa nella giornata in cui oggi sei un po' scarico, di almeno come serata, a parte le interviste, che cosa si fa in una giornata di questo tipo?
In realtà, guarda, la promo è comunque molto presente anche nelle giornate in cui non si canta. È vero che sarò libero dall'ora di cena in poi, non succede più niente, non hai più appuntamenti e puoi guardarti la puntata del festival. In realtà è lo, perché la sera prima puoi andare lungo, e quindi io ieri non mi sono risparmiato, perché poi dopo il festival sono andato al dopo festival e poi il dopo festival, e quindi è più bello perché la sera prima puoi andarci un po' più pesante.
Tra l'altro, poi domani magari ne parleremo più approfonditamente approfonditamente, ma domani esce anche, mi risulta, il tuo album, proprio in coincidenza con, sì, con Sanremo.
Sì.
Si può anticipare il titolo? Se, parliamo
certo, domani. Molto volentieri. Sì, si intitola Sulla riva del fiume. C'è nella sua versione completa, in realtà è già uscito in parte, qualche pezzo è già uscito da aprile scorso in avanti, adesso la completiamo con, vabbè, con Grazie Mano Grazie ovviamente e con altri tre inediti. È un disco, devo dirti, di cui sono molto, molto felice e molto orgoglioso, e spero che, insomma, che gli diate un ascolto anche voi e mi diciate cosa ne pensate.
Ma lo faremo sicuramente. Allora, senti, vai,
secondo, scusa una cosa, secondo te esiste ancora una distinzione di generi musicali, per esempio a Sanremo, e se sì, tu dove ti collochi?
Ma secondo me non c'è più quella distinzione che c'era un tempo, è tutto molto più misto. Sono un esempio anch'io di, come dire, di un genere ibrido, no? In cui si incontrano diverse cose, dal rap, il cantautorato, altre venature di black music. Insomma, io non credo che esistano più i generi così ferrei come era un tempo. Certo, la musica leggera italiana è come contesto è ben riconoscibile, cioè la balla dall'italiana, quella è rimasta lei, cioè non è che cambia.
Va bene, va bene. Allora, mi è arrivato un ascoltatore. Senti, un ascoltatore, mi dicono dalla regia c'è un WhatsApp per te. Sentiamo.
Uno, nessuno, 100 Milan. Grazie, ma no, grazie.
Ecco, no, questa è la nostra trasmissione. Grazie, ma no, grazie. Il nostro ascoltatore.
Una condanna, non ne sto uscendo neanche io.
Chi vuole
bene. Una cosa sbagliata per l'ennesima
volta. Nel salutarti e rinnovarti a domani, Willy Peyote, ti devo riferire un messaggio che sennò mi ammazza, della mia amica Chiara, che mi dice di riferirti che da tempo ti ama molto. Ha detto, digli così, molto e da molto. Ecco, tanto ti dovevo.
E io una proposta, la ringrazio, Riccardo.
Sì, ricambio. Tanto ti dovevo. E grazie, Willy Peyote. Ci sentiamo.
Grazie a voi, buona giornata.
Domani ci sentiamo, ciao, con Willy Peyote. Domani è la giornata dei duetti. Come, scusa, me lo fai risentire l'ascoltatore? L'ascoltatore che ama la nostra trasmissione. Infatti,
uno, nessuno, 100 Milan. Grazie, ma no, grazie.
Vabbè. Vedi che poi dopo Leonardo diventerà il tormentone. Pensa se dovesse.
È già un grande risultato, su tutti i meme, eccetera, avere una frase che ti ricorda, che ti fa ricordare.
Arriva il messaggio di Cesareo, e devo dirlo. Ieri, intanto, ha detto Lucio Corsi era tra i migliori, tu hai detto, Lucio Corsi, e tra i cinque. Cesareo mi dice, ho beccato tutti i cinque. I primi cinque, sai che ogni sera vengono detti chi sono i primi cinque, in ordine sparso, che sono, grazie a Cesareo che me li ha scritti, Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia Cristicchi e soprattutto, sai chi è entrato nei primi cinque di ieri? Fedez.
Fedez. Ah sì, beh, certo.
Cioè, Pietro Lacorte ha avuto un momento di svenimento.
La canzone di Fedez comunque aveva un senso, devo dire.
Guarda che io l'ho sentita, non è male, secondo me. Pietro Lacorte è d'accordo con me, E poi canta meglio di altre volte, ha cantato meglio di altre volte.
Vabbè, lì c'è comunque l'autotune, però secondo me non è quello. Cioè, è la canzone in sé, che anche rispetto al momento che sta vivendo e tutto quanto è coerente con la sua immagine, quindi ci sta.
Va bene, comunque.
È importante.
Cesareo ha azzeccato tutti e cinque, pure Fedez.
Ma forse lo sapeva già. È un addetto ai lavori, non le avesse azzeccate.
Ma dai, ma Fedez però.
Sarebbe stato veramente incredibile che non l'avesse preso tutte e cinque, mi sarei stupito in negativo di lui proprio.
Sarebbe stata una vergogna. Sarebbe della musica, una farsa.
Quindi non deve compiacersi di questo, perché era il minimo sindacale, dovrebbe quantomeno individuare subito i primi quattro, neanche i primi tre, proprio di classifica finale, dico.
Oh, se sei bravo, Cesareo, prova questa, mandaceli domani.
Si vanta di una cosa che non poteva essere altrimenti, ecco.
Molto bene, è il momento del traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
My dobbiamo chiudere.
No, 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 come dobbiamo chiudere? No, aspetta, c'è un attimo di tempo perché Leonardo Manera vuol fare ancora l'ennesima verifica.
Sì, me ne sono avanzate alcune da lunedì.
Di domande. Quindi, per verificare notizie false o vere?
Sono quelle avanzate, notizie sì, avanzate.
Va bene, sono avanzate. Va bene.
Allora,
attenzione.
A Barcellona, sai dov'è Barcellona? In Spagna, sai?
O è quella siciliana?
Pozzo di Gotto.
Mi avevi falso! È in Sicilia.
A Barcellona, Jordi Ferrer, un cittadino esasperato dalle continue richieste fiscali, ha perso la pazienza. Dopo aver ricevuto l'ennesima notifica di pagamento, si è recato all'ufficio del suo commercialista armato di cosa? Di un sex toy appena acquistato e l'ha usato per percuoterlo ripetutamente. Dopo l'intervento della polizia, tutto si è risolto per il meglio, anche se l'uomo ora, oltre alle tasse, dovrà pagare anche una multa. Al commercialista illeso è però rimasto il sex toy, chissà se lo usa tra l'altro.
Vabbè, chiaramente il finale è tutto falso, ma la notizia è vera secondo me.
No, è falsa, ci sei cascato.
Tutta falsa?
Tutta, quando non c'è Andrew sei in difficoltà, devo
dire. Sì, effettivamente, questo è il livello di, sì, del mio giornalismo. Ho dimostrato ieri con Willy Peyote, dandogli una notizia palesemente falsa. Lui non c'è cascato.
Vediamo questa.
Si presenta.
Rainbow Hull. È il primo brand al mondo a realizzare capi di lana, Hull, utilizzando esclusivamente la lana di pecore omosessuali.
Ma dai, ma ti dico
perché
già, ma
finita.
Dai, sì.
Non è finita.
Non è finita.
Questo progetto, nato in Germania con l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza per la comunità LGBTQ, eccetera,
sì,
prevede di salvare e far vivere una vita piena alle pecore gay che solitamente non hanno, diciamo, tra virgolette, valore nell'allevamento industriale, ma possono, perché non si riproducono, ma possono invece fornire lana di alta qualità per capi di moda unici.
Dai, questa è falsa, non può essere vera, neanche proprio.
È vera invece,
no,
è vera.
Vai a controllare,
è vera, sei un bel 0-2.
Ma vai, fammi
oggi
vedere.
Malissimo, dire.
Rainbow. Arriva la prima collezione di moda realizzata con le pecore. No, con i montoni gay, i montoni.
La sostanza è quella.
Porca miseria.
Andiamo,
ma dai,
alla terza.
Ma come fai
oggi
a verificare che è un montone?
Sophie Joelle Andersen, una ragazza danese di 30 anni, ha scelto di non fare più la spesa nei supermercati e di recuperare tutto il suo cibo dai cassonetti. Questa pratica, nota come dumpster diving, è iniziata per gioco nel 2020 e si è trasformata in una missione personale per combattere lo spreco alimentare. In un recente video postato sui social, la ragazza ammette di essere stata abbandonata da tutti gli amici con cui era solita passare le serate perché nessuno vuole più cenare da lei.
Questa è vera la prima parte e falsa la seconda.
Bravo, questa hai indovinato.
E con questa vale due. Alle 2
a 1, siamo 2 a 1.
Indovinato.
Ce n'è un'ultima con la quale ti puoi rifare, direi.
Posso pareggiarmi.
In uno studio condotto dall'Università di Napoli, Federico II, i ricercatori hanno scoperto che parlare alle piante in dialetto napoletano le fa crescere più velocemente rispetto all'uso di altre lingue o dialetti.
Sì,
come prende in giro i napoletani.
Ma ascolta,
devi spottere i napoletani.
Comunque è falso, dai.
Aspetta, lo studio, durato 2 anni, ha coinvolto oltre 500 piante di diverse specie, tra cui basilico, pomodori e gerani. Il professor Luigi Variale, a capo della ricerca, ha dichiarato che il risultato potrebbe essere legato alla musicalità e al tipo di vibrazioni sonore.
Falso, dai, tutto falso, falso.
È vero e falso.
Ma dai, c'è uno studio che dice che... Ma cos'è?
2 a 2, bravo. Ti sei rifatto sul finale, in zona Cesarini.
Molto bene, molto bene. Molto bene, allora tu hai da promuovere tue gite?
Niente, questa settimana non ho spettacoli in giro.
Quindi potresti venire qui, non lavori.
Domani sì. domani vengo.
Molto bene, per chiudere la settimana. Allora, domani è venerdì, lo urleremo al mondo, sarà venerdì domani. Salutiamo anche Carlo Salvatore che è comparso in regia per prendere i meritati applausi da Leonardo
Manera.
Fammi
dire che il 12 aprile sarò,
il 12 aprile,
mi dicono di dirlo già, sì, al Teatro Michelangelo di Modena. Ecco,
senti, la voce ti ha ordinato di dire questa cosa. Non lo so, ma il 12 aprile? Ma siamo a gennaio.
Lo so, mi ha detto, comincia a dire che il 12 aprile, no, perché è un teatro abbastanza grande, quindi temono di trovarlo completamente vuoto. Dice no, perché sai com'è, no? Quando i teatri sono grandi comincia a venire il panico agli organizzatori. Dico, non verrà nessuno.
Già due mesi prima
sì, 12 aprile Teatro Michelangelo di Modena.
Allora noi ci troviamo domattina alle 9, ciao
Alessandro. Ciao. Milan, grazie, ma no grazie.